Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo collegati telefonicamente con Verona, dove abbiamo in linea Athos Arzenton. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera agli ascoltatori, sono lieto di potervi raccontare del Festival della Meteorologia che si è svolto a Rovereto.
Ecco, appunto, giusto il mese scorso, il 14, 15 e 16 novembre, si è svolto a Rovereto, in provincia di Trento, il Festival di Meteorologia, dove diciamo ha partecipato il gruppo La Radio nelle Scuole 4.0. Ecco, ci puoi spiegare che cosa è avvenuto? Tu hai partecipato a questo convegno, non so se è giusto chiamarlo convegno o raduno, ci racconti un attimo tutta la storia, Athos?
No, allora la storia è che sono stati 3-4 giornate pregne di confronti con i ricercatori italiani sulle mutazioni climatiche, quindi ad altissimo livello, Università di Innsbruck, Trento, Modena, Bologna, a livello proprio nazionale, l'aeronautica militare. Abbiamo parlato di mutazioni climatiche e all'interno di questo contesto, siccome c'era proprio l'apertura anche alle scuole per sensibilizzare su queste tematiche, è stato fatto diciamo sulla decima edizione di questo festival nazionale meteorologia, con lo slogan di quest'anno "Tieni il tempo", è stato fatto un evento eccezionale. Dario,
ecco, un evento eccezionale. Sostanzialmente hanno partecipato appunto diversi scuole, i licei lunganesi, se non ho capito bene, no?
Beh, i ragazzi della Lunigiana, gli studenti e studentesse della Lunigiana hanno potuto raccontare l'esperienza di questi due anni dei lanci di radiosonde a tutte le scuole del nord Italia praticamente, e quindi è stato veramente piacevole vedere degli studenti che raccontavano cosa hanno fatto in questi due anni, questi lanci per ogni sonda. Ma oltre ai convegni scientifici con Carlo Mercalli, con tutte le personalità dell'aeronautica militare, voglio dire, c'è stata la grande soddisfazione di vedere studenti che parlano ad altri studenti con un lancio di pallone sonda. Che dopo
quindi diciamo un incontro importante dal punto di vista sociale. Ecco, ma vogliamo dire due parole circa, perché se non vado errato ci sono stati dei grossi nomi, dei grossi personaggi che hanno partecipato al convegno, tra l'altro credo degli ufficiali dell'aeronautica, no?
Sì, il responsabile dell'aeronautica militare, colonnello, che dopo vi dico adesso, e poi vi racconto la, anche il buon Mercalli, grande ricercatore stimato sulle variazioni climatiche a livello nazionale, no? C'è stato un vero riconoscimento proprio dall'aeronautica militare, dicevo, a questo, diciamo, la ciliegina sulla torta, che è stato poi la fisicamente dal mitico museo d'arte moderna in Mars di Rovereto, il lancio di una radiosonda che aveva le telecamere a bordo, e quelli dopo ve la racconto.
Ecco, allora andiamo un attimo per ordine. Il Festival della Meteorologia di Rovereto, provincia di Trento. Ecco, noi naturalmente sappiamo, no, l'attività abituale dei radioamatori, che già nel loro campo, parliamo di onde corte, VHF, OHF, autocostruiscono i propri apparecchi ricetrasmittenti fin quando è stato possibile. Adesso, diciamo, oramai si affidano a case madri importanti come la Jesu, la Japan Radio, eccetera eccetera. E sappiamo anche, per esempio, che nel passato hanno realizzato dei lanci, soprattutto questo con la ARRL, dei lanci di satelliti propri, forse questo non tutti lo sanno. Ecco, ma in questo caso, parlando di radiosonde applicate al settore della meteorologia, ecco, in che senso, diciamo, si applica questa sperimentazione che avete fatto, in considerazione che i palloni sonda per la meteorologia ci sono sempre esistiti, no? Ci spieghi un attimo?
Sì, la cosa bella è che abbiamo stupito con la radio delle scuole 4.0 anche lo staff dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, che non era a conoscenza dell'attività didattica fatta nel lancio di radiosondaggi, no? Perché noi sappiamo che abbiamo dei centri di lancio dell'Aeronautica che due volte al giorno mandano le radiosonde, ma la cosa fenomenale è stata proprio quella di avere montato a bordo una telecamera che mandava giù i segnali a 2 giga in frequenza autorizzata dal ministero, e quindi abbiamo vissuto lo spostamento.
Ecco, quindi un attimo che ti fermo, quindi diciamo che sostanzialmente non è quello che dicevo io, che io la domanda, il senso della domanda che ti facevo io è quello che nel caso dei satelliti, del lancio dei satelliti, venivano utilizzati i satelliti a scopo di utilizzo come un ripetitore, no? Perché so che i radioamatori hanno i loro ponti radio e quindi hanno utilizzato in passato i satelliti come ripetitori. Non è stato usato, diciamo, il pallone sonda come un ponte ripetitore, ma semplicemente per il collegamento radio, per la trasmissione di dati e di immagini, sostanzialmente a scopo di meteorologia.
Sì, esatto. Però rispetto alle solite radiosonde che mandano giù temperatura, umidità, pressione, direzione del vento, quelle che partono con l'aeronautica ogni giorno dei nostri centri italiani, qui è stato fatto un esperimento, è stato quello di montare anche una telecamera e ricevere le immagini delle montagne del Trentino, della Lessinia, perché poi la radiosonda è finita.
Ecco, ma insomma, però dicevo, non è il cervo volante di Marconi questo?
No, non è il cervo volante, però ha un valore aggiunto, perché il lavoro fatto dagli studenti per realizzare la radiosonda, il pallone, le dinamiche dei flussi dei venti, eccetera, hanno veramente attivato l'approfondimento di molte conoscenze, no? Di molte conoscenze.
Ecco, fra queste conoscenze si è parlato anche di propagazione ATOS.
Sì, sì, sicuramente, certo, perché la frequenza di 400 e passa megahertz è legata alle situazioni, no? Ma oltre alla propagazione, qui è stata fatta un'operazione di disseminazione con le scuole italiane, che hanno chiesto, da Trieste a Torino, hanno chiesto di cominciare a fare anche loro un percorso di competenze EQF, cioè europeo, nell'ambito dei radiosondaggi.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, scusami, perdonami se ti interrompo, questo diciamo per i non addetti ai lavori, ma perché la meteorologia, ecco, so che per esempio per quanto riguarda le frequenze dei satelliti, se c'è una forte perturbazione ci sono degli spike, no? Che in qualche modo danno dei fastidi alla ricezione del segnale, anche in questo caso qua la meteorologia, una perturbazione intensa può dare dei problemi?
No, sì, certo che dà dei problemi, ma lanciare un pallone sonda durante una perturbazione vuol dire avere una precisione di una traiettoria in verticale fino a 35.000 metri di come stanno le situazioni, per poi fare i modelli di previsione più accurati e precisi. Quindi è fondamentale lanciare radiosonde. E qui i satelliti non li abbiamo in questo momento collegati. Ci sarà forse qualcosa a marzo, che adesso non posso dire per le questioni, dove ci sarà comunque una trasmissione delle immagini di una radiosonda verso il satellite radioamatoriale Oscar 100.
Ecco, allora un attimo, perché purtroppo noi possiamo semplicemente aprire una finestra su questo che è stato il festival di meteorologia. Non a caso stiamo parlando di un festival che è durato 3 giorni, no? 14, 15 e 16 novembre scorso. Ecco, a tuo parere, visto io ho dato un'occhiata al calendario delle conferenze dei dibattiti che ci sono stati, qual è stato, diciamo, le conferenze, il punto cruciale di questi 3 giorni, come a livello di conferenze e di argomenti toccati?
Ma sicuramente gli argomenti sono sempre quelli del cambiamento climatico e quello che sta succedendo. Cioè, qui purtroppo il nostro clima è mutato e bisogna ricostruire i modelli matematici di previsione. Per rifare i modelli di previsione bisogna avere dati. I dati si hanno dalle radiosonde anche. E le persone, Carlo Cacciamani, faccio dei nomi, il colonnello dell'aviazione militare responsabile del settore radiosonde, sondaggi nazionale, Luca Dell'Agnero, Maurizio Maggeri dell'Università di Milano, tutti, Paola Mercogliano, tutte persone che hanno arricchito le conferenze di queste giornate della 10ª edizione del Festival della Meteorologia, perché era arrivata la 10ª edizione, le hanno arricchite, però lasciando una bella porta aperta con la didattica e quindi gli studenti che hanno partecipato, e ovviamente per questione di distanza gli studenti qua del nord, insomma.
Ecco, gli studenti, i ragazzi delle scuole che diciamo hanno risposto positivamente a questo evento, tra l'altro, se non vado errato, hanno realizzato anche un video su questo festival.
Sì, ci sono, con l'Università di Trento, che è la capofila dell'organizzazione del festival, ci sono tutti i video degli interventi che suggeriamo naturalmente per gli appassionati di andarseli a vedere, insomma.
Ecco, quindi diciamo che sostanzialmente per avere un approfondimento di questo tema di cui abbiamo parlato in questa puntata di Radio Magazine, basta un attimo andare sul sito La Radio Nella Scuola, me lo ricordi un attimo il sito?
Sì, www.laradionellascuola.eu, e da lì c'è il rilancio con l'Università di Trento, dove ci sono tutti i video delle conferenze di questi ricercatori, ma anche l'osmosi e l'interesse che sono riusciti a suscitare con i ragazzi delle scuole secondarie e superiori, insomma, no? Ripeto, la prossima puntata sarà il 23 marzo, la giornata mondiale della meteorologia, la faremo a Roma all'Università Sapienza. Qui è stato fantastico vedere l'entusiasmo e il coinvolgimento dei ragazzi, che quando gli dai dei problemi da risolvere che li appassionano, ci mettono il cuore, insomma, no? Quindi vedere questi studenti della Lunigiana, che sono venuti dalla Lunigiana con il loro pulmino, tutte le apparecchiature attrezzate per tirar giù le immagini sono disponibili in rete, di una sonda che va fino a 30.000 metri, che attraversa tutta la Val d'Adige, passa dalla pianura padana, Vicenza, Padova, e grosso modo è arrivato sui Colli Ugani, dove siamo riusciti a recuperarlo. Insomma, il lancio è avvenuto venerdì, quindi alle 14, e alle 17 la sonda che ha attraversato la Val d'Adige andando verso sud, lambendo il lago di Garda, passando sopra Verona, Vicenza, ed è terminata ed è atterrata, e l'abbiamo recuperata, compresa la telecamera, sui Colli Eugani, in provincia di Vicenza.
Ecco, se non vado errato, voi del gruppo La Radio Nelle Scuole 4.0 avete anche creato, diciamo, una sorta di prontuario per tutti gli insegnanti e docenti che volessero aprire, diciamo, a questo nuovo argomento della radio nelle scuole, no? Se non vado errato, stesso dal vostro sito, diciamo, loro possono aggiornarsi professionalmente per trovare gli argomenti di cui dibattere con gli studenti.
Sì, 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 esatto. Abbiamo un vademecum di 30 progetti pubblicati sul sito delle scuole 4.0 che spaziano dai collegamenti con la Stazione Spaziale Internazionale fino ai progetti con le radiosonde, passando anche per tematiche come quelle dell'autismo, sostanzialmente. Lì ci sono proprio delle tracce di lavoro che è stato molto utilizzato in questi mesi nella programmazione scolastica delle scuole italiane. Ne siamo orgogliosi, orgogliosi, ma soprattutto sul sito sono stati pubblicati il dossier che è oltre 30 pagine di come si fa a partire per le radiosonde e quali sono le competenze che poi possono essere certificate. Quindi sul sito della Radio delle Scuole 4.0 comincia ad esserci veramente tanti spunti, tanto materiale. Però al di là degli spunti, il materiale, la nostra contentezza è proprio gli studenti, insomma, stanno rispondendo bene, stanno creando entusiasmi in tutta Italia. Abbiamo coniugato la ricerca scientifica con alcune università e assieme alle scuole. Io credo che sia un po' questa la strada, noi crediamo che sia un po' questa.
Ecco, diciamo che l'unica
strada,
cosa che dove io punto il dito sulla piaga, è quello che mi aspetto di sentire un prossimo lancio di palloni meteorologici, anche la possibilità di installare a bordo di uno di questi palloni un ricevitore radio per sentire da quell'altezza che cosa si riceve, no? Questa
allora,
cosa qua,
questa è
me lo devi fare come promessa questa.
Allora, questo è un suggerimento prezioso, non possiamo sbilanciarci, ma vi diciamo solo che a marzo, o massimo la prima settimana di aprile, se le cose andranno in porto, ci sarà un partner italiano su questa iniziativa che adesso non possiamo svelare, ma sarà molto molto diffuso e molto noto, che ha sposato queste belle iniziative, ma è un grosso
è uno sponsor
nome. Sì, sì, saranno sponsor e non solo. Posso solo anticipare che partirà qui dalla zona del nord, purtroppo, nel senso che però hanno accolto con entusiasmo una possibilità di un radiosondaggio collegando la trasmissione dati video al satellite Oscar 100 radioamatoriale, e quindi faremo vedere la mitica pianura padana dall'alto, fino dall'Alaska fino in Sudafrica.
Va bene, allora la prossima volta farete qualche cosa sul Golfo di Napoli per vedere le bellezze della Campania.
Sarà piacere, veramente lo dico di cuore, perché l'Italia è un bel paese, tutti uniti naturalmente, e abbiamo tanti colleghi, tante scuole che ci stanno ascoltando, che ci stanno seguendo, e noi siamo un corpo unico. Quindi
allora, dall'altro capo del telefono, da Verona, Athos Arzenton del gruppo La Radio Nelle Scuole 4.0, grazie per aver partecipato al nostro programma, spero di sentirti quanto prima, e ti faccio gli auguri di buon Natale.
Contraccambiamo gli auguri a te, carissimo Dario, a tutti i tuoi radioascoltatori. Un abbraccio da Verona alla splendida città di Napoli, che amiamo veramente. E buon Natale e buon anno, e un prospero 2025. E attenzione, marzo 2025 ci saranno delle sorprese che daremo in anteprima sicuramente alla tua trasmissione.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Google sta affrontando ancora più pressione sulle sue pratiche commerciali, questa volta nel Regno Unito. L'ente di controllo della concorrenza del paese sostiene che il dominio del gigante della tecnologia nello spazio pubblicitario online è anticompetitivo e che ciò sta costringendo migliaia di editori e inserzionisti del Regno Unito a pagare prezzi più alti. L'Unione Europea e gli Stati Uniti stanno indagando su preoccupazioni simili, con un importante processo antitrust sulla questione che dovrebbe iniziare in America la prossima settimana, e segue una sentenza statunitense separata il mese scorso che ha stabilito che Google aveva mantenuto illegalmente un monopolio nella ricerca online, qualcosa che costringerà l'azienda a offrire rimedi o potrebbe persino portare alla sua rottura. Pavel Durov, il controverso fondatore di Telegram, ha descritto il suo arresto come fuorviante nella sua prima dichiarazione pubblica da quando è stato arrestato in Francia la scorsa settimana. Il miliardario russo ha affermato che le affermazioni secondo cui l'app di messaggistica avrebbe chiuso un occhio su transazioni illecite, traffico di droga e diffusione di immagini di abusi sessuali su minori erano assolutamente false. Dietro le quinte, l'azienda sembra adottare un approccio più conciliatorio. Giovedì ha aggiornato silenziosamente la sua pagina FAQ, segnalando un approccio più duro alla rimozione di contenuti illegali. Resta da vedere se sarà sufficiente a far sparire i problemi legali del signor Durov. Uno dei problemi più spinosi della politica estera degli Stati Uniti è il divieto di Washington sulle vendite di chip alla Cina. Secondo la Silicon Valley, le restrizioni sembrano effettivamente danneggiare le aziende statunitensi, quindi perché né Donald Trump né Kamala Harris sono propensi a rimuoverle. Nel frattempo anche il governo olandese ha deciso una nuova stretta all'export di tecnologie per la produzione di microchip per motivi di sicurezza. Il provvedimento varrà solo per l'esportazione al di fuori dei confini europei per i macchinari che producono chip elettronici. La guerra dei chip tra USA e Cina mette in difficoltà l'Olanda. La stretta riguarda in particolare le apparecchiature per litografia ultravioletta profonda, in particolare i modelli 1970i e del 1980i, ed entrerà in vigore da subito. Ma cosa comporta la nuova misura? Il colosso dei chip olandese ASML dovrà richiedere licenze specifiche al governo olandese per poter esportare la tecnologia più avanzata, inclusa la litografia ultravioletta profonda, che potrebbe essere impiegata per i chip utilizzati nella produzione di armi. Nel dettaglio, le restrizioni riguardano i sistemi DUV, di ultraviolet, all'avanguardia, che stampano i minuscoli elementi che compongono un microchip, le macchine EUV, Extreme Ultraviolet, dell'ASML, che consentono di produrre i chip più avanzati, erano già soggette a controlli sulle esportazioni. Il governo olandese valuterà quindi le domande caso per caso, quindi. Tuttavia, l'esecutivo di Amsterdam ha precisato che se ASML desiderasse esportare una delle macchine in Cina, il governo olandese prenderà una decisione sull'autorizzazione all'esportazione. Non si tratta quindi di un divieto di esportazione, ha sottolineato il governo. Microsoft taglia altre 650 posizioni dalla divisione gaming, un nuovo sacrificio dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, produttore di Call of Duty. L'eliminazione di ruoli principalmente aziendali e di supporto in Microsoft Gaming ha lo scopo di organizzare la nostra attività per un successo a lungo termine, dopo l'acquisizione costata 69 miliardi di dollari, ha detto il capo dell'unità Phil Spencer ai dipendenti in una nota visionata dall'AFP. Il sindacato Communications Workers of America, CWA, che include membri del settore dei videogiochi, ha definito estremamente deludenti i licenziamenti che arrivano sulla scia dell'annuncio di 220 licenziamenti da parte della sussidiaria di Sony Interactive Entertainment Bungie a luglio. Licenziamenti spietati come questi sono diventati fin troppo comuni, ha detto Samuel Cooper, produttore senior di World of Warcraft e membro della CWA, in un comunicato degli organizzatori sindacali. Microsoft lo scorso gennaio ha licenziato 1900 persone dalla sua divisione gaming, ovvero l'8% del personale, mentre consolidava l'acquisizione di Activision Blizzard. Spencer allora disse ai dipendenti che Microsoft e Activision si erano impegnati a trovare una struttura dei costi sostenibile per far crescere il business del gaming, che impiegava 22.000 persone e includeva la divisione Xbox. Microsoft ha lanciato a gennaio 2022 l'acquisizione che l'ha resa la terza azienda di gaming al mondo per fatturato. I licenziamenti sono diventati comuni nel settore dei videogiochi, con Sony PlayStation che all'inizio di quest'anno ha annunciato il taglio dell'8% della sua forza lavoro globale. Definendola triste notizia, il capo della PlayStation Jim Ryan ha detto che la riduzione avrebbe interessato 900 persone in tutto il mondo, compresi gli studi di produzione di videogiochi. Lo studio PlayStation London dell'azienda, fondato nel 2002 e specializzato in progetti di gioco in realtà virtuale, è stato chiuso. In totale, l'anno scorso l'industria tecnologica ha perso circa 260.000 posti da parte di 435 aziende tecnologiche.
Amici siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.